Ora, mi sento un po' la Fagnani a Belve, ma siamo sicuri di conoscere tutte le lettere che compongono l'acronimo riferito alla comunità che un tempo veniva chiamata LGBT, ma che oggi raggruppa in maniera sempre più specifica diversi orientamenti sessuali, ma anche di identità di genere diverse e caratteristiche sessuali vere e proprie? Lo diciamo una volta per tutte? LGBTQIA+, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali, asessuali, aromantici o agender e infine il più, che racchiude ulteriori identità non esplicitamente rappresentate dalle lettere precedenti, come ad esempio le persone pansessuali, le persone non binarie, le persone gender fluid, eccetera. E dopo questa doverosa precisazione possiamo cominciare.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, oggi non sono insieme a Roberta Lippi, ma solo per oggi, non vi preoccupate, però nessuno ci ferma e cominciamo con una nuova puntata, come sempre, all'insegna di una storia da raccontare, una storia rigorosamente vera che tocca temi per noi importantissimi, fondamentali, spesso dimenticati o più semplicemente non abbastanza rappresentati dal nostro punto di vista, o magari anche sì. Però insomma noi ci teniamo tanto a dire anche la nostra, a contribuire. Molti spunti tra l'altro arrivano proprio da voi che praticamente fin dalla prima puntata non avete perso occasione per segnalarci titoli e temi a voi cari, ma anche commenti e spunti sempre tanto tanto preziosi. Quindi grazie, grazie davvero, continuate a farlo come sempre attraverso la nostra mail doc@radiopopolare.it o attraverso i nostri social dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Oggi si racconta una storia lunga di, diciamo, oltre 25 anni, una storia che ne contiene tante altre e che ha visto combattere moltissime battaglie, alcune vinte, altre purtroppo ancora no, ma sicuramente i passi avanti sono stati molti e vale la pena ricordarli, come del resto vale la pena anche ribadire ciò che ancora non si è riusciti a fare. Siamo a giugno, siamo nel mese convenzionalmente riconosciuto come il mese del Pride e questo tra l'altro, per chi non lo sapesse, magari può valere la pena ricordarlo o raccontarlo per via dei moti di Stonewall, una serie di proteste e scontri tra i membri della comunità LGBTQIA+ e la polizia, iniziati proprio nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969 presso lo Stonewall Inn, un bar del Greenwich Village a New York, dove era solita trovarsi la comunità gay di New York in quegli anni ed erano altrettanto solite anche le retate della polizia, gli arresti, eccetera. Quella notte invece la comunità gay decise di ribellarsi, di non sottostare al volere della polizia e da lì cominciarono una serie di proteste che caratterizzarono le lotte negli anni della comunità, tra cui appunto anche i vari Pride. Tra l'altro poi, per essere precisi, in Italia ci sono tanti primi Pride e nessuno di questi svolti a giugno, però comunque... Diciamo, c'è la primissima manifestazione pubblica del movimento a Sanremo ad aprile del 1972, che fu una protesta contro un congresso di sessuologia che considerava l'omosessualità come una devianza da curare. Poi ci fu il primo Pride, generalmente riconosciuto come tale, a Pisa nel novembre del 1979, che fu una marcia organizzata in risposta ad un omicidio omofobo e dal clima di violenza dell'epoca. Ed essendo una manifestazione autorizzata e patrocinata dalle istituzioni locali, viene spesso indicata come primo gay pride italiano. Però poi è il 2 luglio del 1994 a Roma che si svolge proprio il primo Pride ufficiale italiano organizzato da Arcigay e dal Circolo Mario Mieli con oltre 10.000 partecipanti. Per non parlare dell'8 luglio 2000 che si svolse sempre a Roma il primo World Pride del mondo. Quindi insomma è di questo che parleremo oggi, sì, lo facciamo partendo dallo spunto che ci offre Orgoglio e Pregiudizio, una docuserie prodotta da Libero Produzioni, 3 episodi scritti da Andrea Frassoni e Marco Falorni e che ne cura anche la regia e che ricorderete per altre produzioni di cui vi abbiamo parlato nelle precedenti puntate, come Blu, il colore dell'autismo, e come Con un battito di ciglia. Tra l'altro in questo caso la produzione è in collaborazione anche con Sky TG24 ed è curata da Tonia Cartolano. Sono andati in onda ad ottobre dell'anno scorso sul digitale e sono disponibili sul sito di Sky TG24, ma presto anche su Now. Presentata all'82esima Mostra del Cinema di Venezia, la docuserie si conclude in un viaggio che parte dagli anni 70 all'alba del movimento omosessuale italiano, attraversando epoche, esponenti politici, attivisti, conquiste e sconfitte. Possiamo infatti ascoltare sia attraverso proprio interviste realizzate, no, in occasione del documentario, ma anche e soprattutto grazie a tantissimi video di repertorio, moltissime voci che a vario titolo hanno detto e continuano a dire la loro su certe tematiche. Troviamo Vladimir Ruxuria, Elly Schlein, Francesco Rutelli, Francesca Pascale, Serena Bortone, Cati La Torre, Alessandro Cecchi Paone, Nicky Vendola, Imma Battaglia, Franco Grillini, Monica Cirinnà, Alessandro Zan, Simona Alliva, Francesco Cicconetti. Sicuramente qualcuno ce lo stiamo dimenticando, motivo in più per dare un'occhiata a questo racconto intimo, tortuoso e delicato di una pagina fondamentale del movimento LGBTQIA+ in Italia. Un ritratto del nostro bel paese, in fondo, con tutte le sue contraddizioni, quindi non solo un racconto queer, per intenderci, un racconto in cui entra in gioco anche la Chiesa, in particolare nell'anno del Giubileo, in cui la manifestazione parallela, diciamo così, celebrava il primo World Gay Pride. Un paese che nel 2016 conquista l'Unione Civile e che a giugno del 2025 sostiene Budapest nella sua parata contestata dal primo ministro dell'Ungheria Orban. Un paese in cui tutti si schierano in qualche modo a favore o contro, nonostante, come spesso viene ripetuto proprio anche nella docuserie, i diritti civili dovrebbero riguardare tutti e tutte allo stesso modo. Infatti l'idea degli autori è quella di spingere, no, attraverso il superamento dei pregiudizi inutili, conoscendo più da vicino la storia e le persone che queste battaglie le hanno portate avanti, perché senza conoscere il passato, qualcuno dice nel documentario, non c'è né presente né futuro. E poi in fondo il pregiudizio spesso nasce proprio dalla paura di qualcosa che non si conosce, no? Dig. The chills that you spill up my back leave me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Dig, no walls, only the bridge. Myself a dish, my succotash wish.
Sing it, baby.
E siamo di nuovo a Doc tratti da una storia vera. Sono, a dire il vero, solo io, perché oggi Roberta Lippi non c'è, ma ci ascolta sicuramente, quindi la salutiamo tanto e proseguiamo in questa puntata che nel mese del Pride non può che ospitare un prodotto che ci ricorda l'importanza di sostenere i diritti civili e quanto, diciamo, conquistato faticosamente da chi ci ha preceduto, ed è proprio quello che fa Orgoglio e Pregiudizio, che in questo caso non è il romanzo di Jane Austen ma una docuserie di Libero Produzioni, 3 episodi scritti da Andrea Frassoni e Marco Falorni. La trovate sul sito di Sky TG24 e presto sarà in streaming anche su Now. Per citare proprio le parole di uno degli autori, questo è un lavoro in cui si fondono le storie quotidiane dei giovani, le voci di oggi, con quelle degli attivisti storici, con lo scopo di andare oltre ai colori e alle divisioni politiche, come è giusto che sia, tra l'altro, no, quando si tratta di diritti civili. Non so come la pensiate al riguardo, non so se abbiate già avuto l'occasione di vedere questa docuserie. In ogni caso, se vi va, scriveteci a doc@radiopopolare.it, che noi siamo sempre tanto tanto contente quando la nostra casella email si riempie dei vostri messaggi. E allora a questo punto direi che è giunto il momento di un graditissimo ritorno di una coppia che ci ha regalato più di una storia e quindi più di una puntata, e sempre su temi per noi importantissimi. Abbiamo parlato di autismo grazie a Blu, il colore dell'autismo, abbiamo parlato di SLA grazie a Con un battito di ciglia, e oggi tornano ad essere protagonisti grazie a Orgoglio e Pregiudizio. Quindi bentornati Andrea Frassoni e Marco Falorni, grazie per essere qui con noi ad hoc.
Grazie.
grazie a voi per l'invito.
Allora, io comincerei, poi insomma sentitevi libere di rispondere ognuno dei due, insomma, come vi viene. Partirei però dal titolo, due parole giustissime, no, per raccontare oltre 25 anni di storia del movimento LGBTQIA+, adesso speriamo di ricordarcele tutte, ma che inevitabilmente poi riportano anche a Jane Austen, no? Come è arrivato questo titolo, ma soprattutto come è arrivata la decisione di portare avanti questo progetto?
Allora, per quanto riguarda il titolo, ovviamente il riferimento è al romanzo, ma ben si confaceva con le storie che raccontiamo, no? L'orgoglio, quindi il Pride storico del 2000, i Pride precedenti fino a quelli più recenti, e i pregiudizi che comunque hanno da sempre, insomma, per molti anni condizionato la comunità omosessuale, la comunità LGBT+. Un titolo provocatorio all'inizio doveva essere Habemus Pride, con il Vaticano, in particolare nell'anno 2000, però poi anche con SkyTG24 abbiamo convenuto che Orgoglio e Pregiudizio avesse...
Ci siamo ravveduti,
esatto. non esageriamo.
Esatto, però che comunque anche Orgoglio e Pregiudizio è un titolo pop e comunque ben racconta i contenuti del documentario.
Ecco, e avete raccontato...
Riguardo al progetto, scusami.
Sì, esatto.
Ragione Francesca, ma è un'idea che è partita per più motivazioni. Uno, perché appunto l'idea di celebrare l'anniversario di un evento così importante è sicuramente una cosa degna di nota e anche uno spunto per fare una panoramica sull'attualità, sulle tematiche LGBT, sui diritti acquisiti, sulle battaglie ancora da compiere e via dicendo. E quindi diciamo che il 25ennale poteva essere sicuramente uno spunto. E poi perché secondo noi questo momento, appunto il World Pride del 2000 è stato uno spartiacque, perché da quel momento in poi diciamo anche queste tematiche sono diventate più rilevanti nella stampa e nei media italiani.
In questo racconto, no, di oltre 25 anni di storia, e a proposito di pregiudizio, qual è secondo voi il pregiudizio che ancora oggi persiste, magari anche in modo un po' silenzioso, ma che è proprio difficile da scardinare?
Ma ce ne sono un po', però sicuramente un pregiudizio è quello che i diritti, diciamo, più legati alla comunità LGBTQI+, riguardano solo una parte della popolazione, oppure che non sono una priorità. In realtà poi i diritti, diciamo, sempre sono intersecati, no? È chiaro che il diritto al lavoro, all'istruzione, alla sanità sono importantissimi, però anche il diritto a vivere il proprio essere, la propria sessualità in maniera più libera possibile è un diritto, quindi si interseca con altri diritti altrettanto importanti. E poi riguardano sì una parte della società, ma quando parliamo di diritti civili riguardano tutti, cioè noi facciamo dei paragoni quando parliamo del diritto, ovviamente parliamo degli anni 70, al divorzio, all'aborto. Non è che allora se uno è single, no, non mi appartiene questa cosa, non vado a votare, cioè fa tutto parte, secondo me, della società civile.
Esattamente, tra l'altro appunto, hai citato tu, no, anche anni 70, ma quanto appunto è cambiato poi il modo di raccontare, rappresentare l'identità LGBT in TV rispetto a ben oltre 25 anni fa?
Allora, è cambiato, sicuramente il 2000 è stato uno spartiacque perché anche i media hanno trattato la tematica, e poi negli ultimi anni è cambiato, lo vediamo nelle serie TV italiane, internazionali o anche nei programmi, sicuramente c'è più attenzione, no? Comunque sono tematiche, come si direbbe, sdoganate, no? Comunque più entrate nel quotidiano e anche nel consumo mediale. Questo sicuramente è un tema, e spesso diciamo i cambiamenti culturali sono portati avanti o comunque sono in qualche modo vissuti in maniera più facile grazie anche alle produzioni televisive, cinematografiche e via dicendo. Cioè un film magari come appunto degli anni 2000 come Le Fate Ignorante sicuramente ha sdoganato, no? O ha fatto entrare in un mondo persone che magari non conoscevano queste realtà. Quindi c'è sicuramente un'apertura.
Posso, Andrea, mi inserisco per dirti che secondo me, che ho qualche anno più di te, c'erano degli esempi, c'erano degli stimoli, anche nella musica, un David Bowie, una Amanda Lear, un Ivan Cattaneo, che erano delle cose che arrivavano, sì, c'era qualcosa da intravedere, ma non si prendeva in considerazione. Cioè, anche nelle fiction, come dici tu nei film, erano degli spot, Ospetec, no? Ci ha aiutato, ci ha portato in un mondo che forse non si voleva, con il quale non ci si voleva confrontare. Che è un po' quella la cosa, c'erano tanti stimoli ma non c'era un momento di riflessione e se posso, Francesca, questo documentario per noi anche perché noi facciamo parte di un'associazione LGBTQ+, piuttosto che siamo dei narratori come nella fragilità e attenti, se vuoi, ai diritti civili. In questo caso noi abbiamo affrontato questa tematica perché volevamo mettere un punto e dare un'idea e far sì che anche i protagonisti si rivedessero con obiettività. È stato un po' questo il filo, per cui questo documentario secondo me ha messo in condizione chi l'ha visto di poter iniziare a confrontarsi e a riflettere. Altri, secondo me, il tempo erano dei messaggi che passavano ma non c'era mai una volontà di soffermarsi obiettivamente ad affrontare un confronto.
Assolutamente, anche guardare un po', ripercorrere tutto quello che è successo in tutti questi anni e trovarsi a fare forse un po' il bilancio, perché c'è qualcuno che nel documentario dice, si stupisce quasi in maniera positiva, che oggi i ragazzi e le ragazze possano parlare con i loro genitori della propria omosessualità o del proprio essere queer, e però poi le sentiamo, no? I fatti di cronaca ancora oggi, tutti i giorni, quindi un bilancio che però ci porta nuovamente a riflettere sulla situazione di oggi, che non è esattamente risolta.
No, esatto, c'è una sorta di evoluzione per certi aspetti o comunque di contemporaneità, e dall'altro sentiamo comunque delle notizie e quasi uno si chiede, no, ma in che periodo storico siamo, no? Diciamo che ci sono comunque, la nostra società è piena ovviamente, delle contraddizioni, no? Delle aperture, ma allo stesso tempo sentiamo delle notizie di cronaca che non vorremmo sentire.
Esatto. E come è stato accolto a proposito di questo, visto che comunque adesso è un po' che è uscito, e come è stato accolto il vostro lavoro? Che cosa pensate, o magari che avete proprio avuto modo di appurare, sia riuscito a trasmettere a chi lo ha visto?
Sì, abbiamo tra l'altro avuto anche delle occasioni di confronto, perché ci sono stati dei festival che hanno richiesto il documentario, che è nato come docuserie in 3 episodi per TG24, poi è diventato un docufilm di 75 minuti e adesso si può vedere anche prossimamente su Now. Un'attenzione, nel senso, c'era una curiosità anche di chi ha partecipato, che ci ha dato fiducia ovviamente su questa scrittura che avevamo fatto, con un occhio così, quasi distaccato, un'attenzione che poi ha portato a una risoluzione sul finale. Quello che a me personalmente, non so da Andrea, è un po' dispiaciuto, che dalle prime visioni c'era sempre una ricerca di collocarlo politicamente, che secondo me è un po' sbagliato, perché poi alla fine lo vediamo anche su tanti episodi, ma sui diritti non bisognerebbe proprio farlo, però se si usa anche Garlasco capisco che un tono come questo possa essere appetibile, però noi, ti assicuro, l'abbiamo fatto cercando di coinvolgere chi avesse partecipato e chi avesse un pensiero, chi avesse dato un contributo, senza guardare poi l'etichetta alla provenienza politica, ma come giusto secondo me si debba tornare forse a fare in comunicazione, e per cui capire che qualcuno lo volesse di fatto politicizzare, perché sì, noi abbiamo Alice Line nel documentario, ma è quanto attivista, certo. Il segretario del PD, va bene, ma non abbiamo detto no alla destra, ci mancava però un pensiero, nel senso che chi ha partecipato a queste battaglie che cosa ha detto, per cui il fatto di dovevamo essere molto attenti nel bilanciarlo. Noi ci siamo stati attenti perché all'inizio c'è stata un po' questa fase di capire un po' da che parte volesse andare il documentario, poi una docuserie. Quando sono arrivati al terzo episodio, perché era a scadenza settimanale, hanno capito che non c'era una posizione politica, c'era un racconto della nostra Italia su queste tematiche. E allora poi da lì anche le varie comunità hanno iniziato a valutarlo, direi, come giusto che sia, e anche a prenderlo, per cui Florence Festival in Firenze appunto ci hanno chiamato, hanno aperto il loro festival col documentario, abbiamo fatto un dibattito, abbiamo raccolto le opinioni, però di fatto per chi l'ha visto, per chi lo andrà a vedere, è così cronologico, e in questo è stato molto bravo Andrea a utilizzare questo metodo, che oggettivamente è un pezzo di cultura che uno deve acquisire se non ce l'ha. Poi
esatto,
la sua opinione.
Il senso è che è chiaro che ha dei contenuti politici, abbiamo cercato di essere apartitici, però sono tematiche che magari i partiti strumentalizzano, chi a favore, chi contro, per creare consenso e viceversa. E quindi abbiamo cercato di dare una narrazione, come diceva Marco, un po' storica. Poi è chiaro che i contenuti sono politici, però è politico nel senso più ampio del termine, più che partitico, ecco.
In quanto diritti, esattamente.
In quanto diritti, esatto. Come dicevo prima, per tutti, cioè non era una questione di partiti o meno.
Siccome noi un po' ci siamo abituate alla vostra presenza e soprattutto alle vostre storie e a come le raccontate, io non lo so se voi ci potete dire se state facendo qualcosa oppure no, e altrimenti ci prenderemo un appuntamento così spostato in avanti, ma ci volete svelare se state lavorando su qualcosa?
Siamo ben felici di condividere con voi questo nostro percorso, per cui ci sarà un proseguo per quanto riguarda i documentari sulla fragilità. Stiamo lavorando a più di un documentario con tematiche che arriveranno a parlare della cecità, come delle malattie mentali, che sono temi molto attuali, non per chi le vive, ma per tutti, perché li affrontiamo con lo solito spirito che non vogliamo più parlare di disabilità, come abbiamo detto da voi, vogliamo parlare della persona, per cui affronteremo queste tematiche. Poi l'anno prossimo sono 20 anni dall'istituzione della giornata dedicata all'autismo, per cui non è escluso che si debba fare un approfondimento ulteriore su questa tematica. E diciamo che continuiamo per la strada, ci hanno accennato un paio per non tediarvi, però ecco, stiamo continuando su questa idea, perché se troviamo riscontro anche con Blue, siamo andati anche recentemente nel mese di aprile a incontrare associazioni che ci hanno chiamato per partecipare, e vediamo che comunque il nostro contributo può aiutare le persone, le famiglie a sentirsi coinvolte, capite, come giusto che sia da una società civile. Noi stiamo semplicemente raccontando delle cose che avremmo la speranza che tutti potessero condividere come proprie, per vivere poi in una società sempre più attenta alla persona. Ecco, queste sono le nostre anticipazioni.
E allora vi ringraziamo anticipatamente, cioè sia per oggi sia per quello che avremo modo di raccontare in futuro. Grazie ancora ad Andrea Frassoni e Marco Falorni. Grazie davvero.
Grazie mille.
Grazie a voi come sempre. Ciao. Ciao.
Ben ritrovati e ben ritrovate, stiamo per giungere al termine di questa puntata di Doc tratti da una storia vera, stavo per dire dedicata al mondo LGBTQIA+, o comunque al Pride, ma invece sapete che proprio no, perché in realtà è una puntata dedicata alla lotta per i diritti civili, dedicata all'importanza di ricordare le battaglie che ci hanno fatto conquistare la libertà, il diritto all'inclusione, dedicata a tutti coloro che continuano ancora oggi a lottare affinché non si torni indietro e si prosegua, anzi, no, dal momento che diciamo che non siamo forse ancora arrivati dove sarebbe corretto arrivare. Lo facciamo grazie a Orgoglio e Pregiudizio, una docuserie di 3 episodi scritta da Andrea Frassoni e Marco Falorni, che abbiamo appena salutato e che ringraziamo ancora per averci portato in questo viaggio nel tempo, dagli albori del movimento gay negli anni 70 fino ai giorni nostri, passando per tappe fondamentali nella storia dei diritti civili, popolate da politici, attivisti, giornalisti e persone che hanno contribuito a fare la differenza. E a proposito di lunga strada ancora da compiere, al termine dell'ultimo episodio vengono, a scanso di equivoci diciamo così, ricordati un po' di numeri che fanno riflettere, ovvero che l'omosessualità è ancora perseguita in 63 paesi e in 8 è punita con la pena di morte. Tra l'altro solo in Italia, viene detto, nel 2024 sono stati registrati 149 casi di violenza e discriminazioni su persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. E tra l'altro i dati forniti da ArciGay per il 2025 sono assolutamente in linea, diciamo così, a dimostrazione del fatto che l'omotransfobia non è certo un fenomeno scomparso. E oltretutto un dato che secondo me ci deve fare molto molto riflettere è che l'Italia nella Rainbow Map si colloca al 35esimo posto su 49 paesi. E cosa significa, vi starete chiedendo? La Rainbow Map è una classifica che ogni anno assegna un punteggio da 0 a 100 sulla base della presenza di leggi e tutele concrete, come ad esempio le unioni civili, matrimoni egualitari, diritti per le persone transgender, eccetera. E lo sapete perché l'Italia si colloca nella parte medio-bassa della classifica? Beh, rispetto ad altri paesi europei, ad esempio, in Italia non esiste il matrimonio egualitario, ci sono le unioni civili, ma non gli stessi diritti previsti dal matrimonio, soprattutto se si parla di figli e adozione, anche quando si parla di stepchild adoption, ovvero l'adozione del figlio del partner. Inoltre manca ancora una legge specifica contro i crimini d'odio e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Ma pure i diritti delle persone transgender in ambito ad esempio di medicalizzazione sono ancora parecchio zoppi. Insomma, di lavoro da fare ce n'è ancora tanto ed ecco perché dare voce e spazio a questi temi per noi è davvero importante. Ma ora è come sempre arrivato il momento di salutarci, non prima però di ricordarvi che potete trovare questa e tutte le puntate di Doc pubblicate nella sezione podcast del sito e dell'app di Radio Popolare e anche su Spotify. E mi piace di salutarvi citando le parole con cui Franco Grillini, lo ricordiamo, presidente onorario dell'ArciGay, oltre che giornalista, politico e attivista, chiude questo minuzioso lavoro. In un mondo così disgraziato, fatto di guerre folli e criminali al potere, l'attivismo non è un'opzione, è una necessità.